voi due.
Facciamo, ci rimettiamo d'accordo dopo. Okay. Allora, memoria virtuale. Memoria virtuale è un sistema che è stato inventato da parecchio tempo, direi dagli anni 60, e veniva utilizzato nei mainframe, i grossi computer centrali. È un metodo che è un sistema che permette due cose. In primo luogo di avere più memoria della RAM. Cioè abbiamo, e questa è la ragione principale per cui fu inventato e usato ai tempi dei mainframe, quindi la memoria virtuale. L'hanno inventata quando i computer avevano poca memoria e avevano bisogno, in un ambiente multiprogrammato, di utilizzare più memoria di quella che era fisicamente a disposizione. Quindi questo è uno dei vantaggi che si hanno nell'utilizzare la memoria virtuale. Un'altra ragione per la quale è stata inventata la memoria virtuale, ed è forse la più importante in questo momento, è che ogni processo ha la sua memoria in questo modo. Quindi questo è un... è una funzione che aggiunge flessibilità al sistema ed aggiunge anche sicurezza, protezione, diciamoci tra parentesi, protezione della memoria. Okay. Memoria, analizziamo un attimo quest'ultimo aspetto, protezione della memoria, cosa significa? Che se ad ogni processo viene assegnata una quota di memoria virtuale, non di memoria vera. Quando quel processo tenta di accedere a locazioni di memoria che non sono di sua pertinenza, che non ha avuto assegnate, quel processo viene chiuso. Mi sarà successo un sacco di volte in Windows, memory protection fault o qualcosa del genere. Quando un programma si inchioda una volta su 2.5 è colpa di un memory protection fault. Cos'è successo? È successo che il programma ha tentato di accedere a locazioni di memoria che non gli appartenevano e per questo è stato chiuso. Quindi lui tentava di fare, per intenderci all'assembly, tentava di fare una move in una locazione che non aveva. Quindi questo avrebbe rischiato di mettere a repentaglio il sistema, perché è chiaro, se un processo fa una scrittura in memoria, in una locazione di memoria che non gli appartiene, potrebbe andare a scrivere in aree critiche del sistema operativo, per esempio, in una tabella delle tante che il sistema operativo deve gestire per funzionare. Lo va a scrivere nella tabella dei file e i file non funzionano più. Da scrivere una tabella della memoria virtuale e si va a prendere un pezzo di memoria per un altro, un disastro totale. Quindi il sistema è a repentaglio se un processo va a scrivere in posti sbagliati. E allora cosa succede? La memoria protetta, se qualcuno va a scrivere nel posto sbagliato in memoria, il processo viene chiuso. Come può succedere questa cosa? È che ogni volta che si fa una move, per intenderci, che si accede alla memoria, i programmi normali, scrivo qui move, scriviamo con EAX10, okay? Anzi facciamo EAX una parentesi quadra 10, vado a scrivere il numero 10 in una certa locazione di memoria che il cui indirizzo in EAX. Cosa fa questo? Va a scrivere alla locazione che è scritta qui. Ma l'indirizzo che metteremo in EAX, l'indirizzo che abbiamo usato anche quando abbiamo programmato in assembly, non è un indirizzo fisico, non è l'indirizzo che viene messo sui piedini dell'address bus della CPU. Quello lì è solo un indirizzo virtuale, perché la CPU ogni volta che c'è una move, attraverso il meccanismo della memoria virtuale, fa un cambio di indirizzi. Sostituisce l'indirizzo virtuale con un indirizzo fisico specifico, tutte le volte che c'è una move. Dopo magari se ci riesco provo a farvelo capire meglio. E quindi tutte le volte che c'è una move l'indirizzo virtuale viene sostituito dalla CPU automaticamente e gli viene messo l'indirizzo fisico. Nel fare questa cosa la CPU va anche a guardare se quel processo che sta girando, che sta facendo quella move, ha diritto di accedere a quella locazione di memoria virtuale. Se non ha diritto, cosa fa, secondo voi? Sì. Se non ha diritto, deve succedere quello che abbiamo detto prima, cioè il processo deve essere chiuso. Quindi deve essere chiamato il sistema operativo. E chi è che lo chiama? È la CPU stessa mentre fa la move. Come fa una CPU a chiamare il sistema operativo? Non è che qui ci sia una call o una jump per saltare il sistema operativo. Lo fa di sua natura. Lo parte automaticamente un programma che fa parte del sistema operativo. Come si chiamavano quelle cose che partono automaticamente su iniziativa della CPU quando succede qualcosa di strano? È una specie di interrupt, però non è un interrupt, perché l'interrupt è hardware. È un interrupt lanciato dalla CPU che si chiama?
Eccezione.
Nella tabella delle eccezioni di una CPU, ne avevamo già vista una di eccezioni, qual era?
No. La divisione per zero.
La divisione per zero. Ok. L'eccezione che ha int numero 0 è la divisione per 0, e quello avviene quando c'è un errore di divisione per 0. Però dentro ogni CPU moderna, di quelle più moderne, che sono fatte apposta funzionare con sistemi operativi multiprogrammati, ci sono anche altre eccezioni. Questa eccezione qui si chiama Memory Protection Fault. In conseguenza di un Memory Protection Fault, la CPU chiama il sistema operativo, perché parte una routine di risposta all'interruzione, una ISR, che è il Memory Protection Fault, quella parte viene eseguita e il sistema operativo viene eseguito praticamente questo memory, la ISR del Memory Protection Fault è parte del sistema operativo. Quindi in questo modo automaticamente viene chiamato il sistema operativo quando c'è un errore di protezione. Questo è molto potente come cosa. Immaginatevi un attimo come sarebbe un programma. Ogni move che uno fa, cosa fa? Una call al sistema operativo, perché lui va a controllare che no. Sarebbe i primi sistemi operativi multiprogrammati che hanno fatto non sono mai stati venduti, perché c'erano dietro tutte le idee belle, però quando era il momento di realizzarle non funzionavano, perché ci voleva troppo tempo, cioè veniva chiesto troppo tempo alla CPU per eseguire tutte queste cose. Quindi i primissimi sistemi operativi multiprogrammati li hanno fatti i professori, quando è stato il momento di implementarli, non sono mai riusciti a farli funzionare le industrie. Dopo, andando avanti, con l'aiuto del miglioramento dell'hardware, con l'aiuto di migliori CPU, hanno cominciato a far funzionare anche i sistemi operativi multiprogrammati. Perché capite, ogni volta che uno fa la move non è che ci deve essere del codice che va là a controllare che ci sia un errore, deve essere fatta in automatico dalla CPU, ed è quello che succede in tutte le CPU moderne. Uno fa una move, lo fa con un indirizzo virtuale che viene trasformato in indirizzo fisico automaticamente all'interno della CPU, ha delle tabelle al suo interno e al suo esterno che servono per questo, e nel processo di controllare, di passare da indirizzo virtuale a indirizzo fisico, c'è anche il controllo dell'eccezione. Se capita che praticamente queste tabelle hanno dei flag che dicono se quell'area di memoria lì è di proprietà del processo che sta girando, se sì la move va, se no parte un'eccezione che fa intervenire il sistema operativo, che blocca, fa venire quella finestrella classica memory protection fault in, poi c'è l'indirizzo, c'è il contenuto di AAX qui, dove uno sta puntando per fare la cosa, e il programma viene chiuso. Così quel programma lì è chiuso e vabbè, non ci si poteva fare niente, però il sistema rimane, tutto il sistema, il computer continua a funzionare regolarmente. Ok?
Non c'è distorsione ad trasformare un indirizzo virtuale a fare il controllo del processo
umano? Ecco, c'è dell'overhead, si dice così in termini tecnico, cioè ogni volta che facciamo questa conversione da virtuale a fisico si perde un po' di tempo, però le cose che servono per fare questa conversione stanno dentro la CPU. Cioè, quando io faccio girare un processo, vengono caricate dentro la CPU anche le tabelle che puntano alla sua memoria. Vi ricordate quando dicevamo il cambio fra due processi implicava anche il caricamento di tutto il contesto di memoria di un processo? Questo vuol dire che quel contesto di memoria viene caricato dentro la CPU. Quindi queste cose avvengono alla velocità della CPU. C'è un meccanismo diabolico un po' complicato che permette di fare questa mappatura dall'indirizzo virtuale all'indirizzo fisico, ma sono cose che avvengono a molti miliardi di volte al secondo, possono avvenire senza sostanzialmente rallentare la CPU. Quindi ci sarebbe dell'overhead se la CPU non fosse abbastanza potente da gestire questa cosa al suo interno, ma siccome lo gestisce in hardware, diciamo così, la memoria virtuale viene di fatto gestita in hardware per la maggior parte delle sue funzioni. Il sistema operativo gli deve dare queste tabelle, tenerle aggiornate, però queste tabelle finiscono dentro la CPU e lì i confronti, le modifiche che devono essere fatte per trasformare dal virtuale al fisico l'indirizzo vengono fatte in hardware della CPU, e ci mette quei 3-4 colpi di clock, che siccome andiamo ai gigahertz vuol dire che si possono fare miliardi di queste operazioni qui al secondo. Quindi non è penalizzato. C'è stato un periodo in cui il primo periodo è stato ha segnato la fine dei sistemi operativi che erano stati progettati così. C'è stato un periodo in cui magari era penalizzante. Oggi sostanzialmente non c'è differenza tra andare con la memoria virtuale o no. Tant'è vero che al giorno d'oggi non importa neanche tanto più fare la memoria virtuale per avere più memoria. Perché, per esempio, nelle CPU tipo x86, diciamo i Pentium, tutti quelli da 386 in poi hanno un address bus di 32 bit, quindi 4 giga di memoria indirizzabile. Una volta era una quantità esagerata, adesso ormai è poco. Ma la memoria virtuale di un 386 è 4 giga anche lei. Quindi non è che posso, in un 386 non ho più memoria con la memoria virtuale, però ho tutto il resto ed è ancora conveniente. E poi con tutta la memoria RAM che abbiamo, se andate a vedere, io la mia CPU non ho mai più dell'80%, nonostante tenga aperto un sacco di finestre di memoria RAM, quindi di fatto la memoria virtuale non la do però. Per adoperare la memoria virtuale devo saturare la memoria RAM, non adopero con lo scopo di avere più memoria, lo adopero per tutto il resto sostanzialmente. Allora, com'è che funziona questo meccanismo? Anche lui, dunque, il meccanismo della memoria virtuale si appoggia sull'hard disk, okay? Quindi l'hard disk viene usato come estensione della memoria a disposizione del sistema. La memoria del sistema potrà essere in parte in RAM e in parte sull'hard disk. Chiaramente quella sull'hard disk, in quella sull'hard disk non possiamo fare del move, perché le move funzionano soltanto con degli indirizzi che stanno nella RAM, no? Okay. Quindi cosa succede? Facciamo un disegnetto. Questo è,
vi faccio più o meno quello che c'è anche negli appunti, che così se li volete riguardare. No, negli appunti il disegnetto fa un po' schifino. Vabbè.
Supponiamo di avere una memoria. La disegniamo piccola così la facciamo esaurire rapidamente. Una memoria RAM. Okay. La memoria, nei meccanismi di memoria virtuale, la memoria RAM viene suddivisa in blocchi contigui di indirizzi. I blocchi vanno sotto il nome di pagine, quando sono uguali, non so se questa pagina qui sono i primi 512k di memoria, quelli sono i secondi 512k di memoria e così via. Se i blocchi sono tutti uguali, adesso il disegno è venuto male, ma considerate che siano tutti uguali, allora si parla di pagine. Okay. La memoria nei sistemi con memoria virtuale, quindi per intenderci anche Windows e Linux, la memoria nei sistemi di memoria virtuale che funzionano col paging come Windows e Linux viene allocata a blocchi fissi. Cioè se un programma ha bisogno di un byte, gli verrà allocata una pagina. Quindi la pagina è la minima unità di allocazione di memoria che è possibile destinare ad un programma. Quindi si va a blocchi fissi, di lunghezza fissa. C'è un altro metodo di suddividere la memoria RAM in blocchi che si chiama segmentazione. I segmenti sono blocchi di lunghezza variabile. Non so, uno potrebbe essere di un mega, un altro di 20k e così via. Gestire da parte del sistema operativo la segmentazione è più complesso che gestire la paginazione. Quindi questa qui è una memoria RAM paginata. E questa qua è una memoria RAM segmentata. La segmentazione, almeno con gli x86 e nei sistemi normali, non viene usata. Cioè i sistemi x86 di oggi hanno dentro dell'hardware, ormai da un pezzo, dai tempi del 386, hanno dentro dell'hardware per la segmentazione che di fatto non è mai stato usato né da Windows né da Linux. I sistemi attuali per l'utilizzazione utilizzano la paginazione e non la segmentazione degli x86. Questo perché la segmentazione è più complicata, dopo il sistema si complica, diventa meno affidabile, e poi c'era anche qualche problema, non era tanto bello il set di istruzioni per usare la segmentazione, non è piaciuto ai progettisti, per cui non l'hanno mai usato. Però è così, insomma, blocchi di lunghezza fissa, paginazione, blocchi di lunghezza variabile, segmentazione. Questi sono due concetti così. Allora, adesso vediamo un attimo cosa succede dei blocchi. Prendiamoci un'altra memoria un po' piccolina, così la facciamo esaurire, e ragioniamo in termini di pagine, visto che è la paginazione la tecnica più comune. Allora, questa, diciamo, abbiamo due spazi di memoria, uno spazio di memoria RAM fisica e uno spazio di memoria virtuale, che di solito, almeno in passato, gli indirizzi di memoria virtuale erano più grandi degli indirizzi di memoria RAM. Però ho detto, nell'X86, nel 386 c'erano 32 bit e 32 bit erano uguali, comunque disegniamo la memoria virtuale un po' più grande. Allora, supponiamo che un processo abbia bisogno di memoria. In un sistema operativo moderno, se un processo ha bisogno di memoria, lo deve chiedere al sistema operativo. Ci sarà una chiamata al sistema operativo che chiede: dammi un po' di memoria perché l'ho finita. Il sistema operativo gli allocherà un pezzo di memoria, un blocco, uno o più pagine. Supponiamo che, il processo 1, al processo 1 venga assegnata, vengono assegnate due pagine, okay? Di memoria virtuale. Quelle due pagine corrisponderanno a due pagine della memoria fisica, a indirizzi non necessariamente uguali. Facciamoli diversi così non sono uguali. P2 e P1, ok? Quindi quando il processo P1, no, P2, scusate, questo qui viene fatto corrispondere con delle tabelle. Una volta mi sono studiato, ho fatto degli appunti che ci sono anche nel il metodo, tutte le tabelle, tutte quante quelle cose lì, mi sono fatto dei punti molto bellini che mi piacevano un sacco e ho capito bene. L'ho anche spiegato a qualcuno, ma dopo sono diventati matti. E allora dopo ci ho rinunciato. Però se volete guardare un po' nei miei appunti, trovate come viene sopportato in hardware questo discorso. Come vengono tradotti gli indirizzi virtuali in indirizzi fisici. Ci sono delle tabelle sostanzialmente, gerarchiche, un po' incasinate, no, non un po', molto incasinate. Però queste tabelle fanno sono come una mappatura, una funzione, per dire questo blocco qui si mappa qua in memoria, quindi questo qui è del processo P1, diciamo processo P1 pagina 1, processo P1 pagina 1, processo P1 pagina 2. E questi, vedete, vi ho messo indirizzi diversi apposta. Il primo blocco qui l'ho messo sotto e il secondo l'ho messo sopra per rinforzare la questione che possono essere completamente diverse queste cose. Ok, adesso P1 ha avuto la sua memoria e gira. A un certo momento subisce una preemption e quindi viene messo in sospensione, è là che aspetta il migliore momento. Adesso deve eseguire qualcun altro, viene fuori un nuovo processo, chiamiamolo P2, che ha bisogno anche lui di due blocchi, di due pagine di memoria, e gli vengono assegnate due pagine di memoria, processo 2 pagina 1, processo 2 pagina 2. Come al solito, il processo 2 viene creato, poi fa richiesta di memoria al sistema operativo, il sistema operativo gli allocca degli spazi di memoria virtuale. E ok, allora processo 2 pagina 1 viene mappato qua. Processo 2 pagina 2 non c'è più posto. Se non c'è più posto, come facciamo? Lo dicevo prima che una move si deve fare dalla memoria fisica, dalla RAM. Quindi non, bisogna che uno di questi sia sbattuto via. Cioè, uno di questi pezzi di memoria deve essere parcheggiato temporaneamente sull'hard disk, gioco forte, cioè, qua di memoria RAM non ce n'è più. Se questo processo vuole andare avanti, deve fare le sue move. Se deve fare le sue move, deve avere dello spazio di memoria fisica. Allora, questo qui, il processo 2 pagina 2 non ha posto, bisogna che scatti qualcosa che faccia intervenire il sistema operativo. Il sistema operativo cosa deve fare? Deve andare a guardare la memoria, decidere: ok, il processo più 1 è un po' che non gira, della memoria adesso non ne ha bisogno, allora io la prendo, la copio su una area del sistema operativo che si chiama swap area, termine che avete già sentito, perché quando abbiamo fatto Linux facevamo sempre una partizione di swap, no? Quindi prendo questa roba qua, questo pezzo di memoria, e ne faccio una fotografia binaria e la trasferisco tal quale su un pezzo del disco nell'area di swap. Swap in inglese vuol dire scambiare. Quindi c'è questo scambio, c'è questa operazione iniziale che viene detta swap out, durante la quale quindi un blocco di memoria, tipicamente una pagina o più pagine se ce n'è bisogno, vengono trasferite nell'area di swap. Naturalmente da lì non possono essere eseguite, non si possono fare delle move su quelle locazioni, non ci può essere del codice eseguito da quelle locazioni. Sono temporaneamente, cioè il processo P1 adesso non può eseguire, perché almeno quel pezzo di processo P1 che ha bisogno di quell'area di memoria lì, perché la sua area di memoria è stata messa fuori sulla disk. Quindi a questo punto, diciamo, una volta copiata la situazione, l'immagine binaria di quel pezzo di dati o di codice trasferito dentro la swap area, il sistema operativo tiene traccia di dove l'ha messo, chiaramente, e lo sostituisce con l'area di memoria richiesta dall'altro processo. Quindi qui ci fa venire il processo 2 la sua pagina numero 2. È sparito, cioè la memoria è ancora piena e ci sono delle informazioni che erano le informazioni nella swap area, quelle del processo 1 pagina 2, sono lì ad aspettare di essere riprese quando ce ne sarà bisogno. Quindi adesso esegue il processo P2, fa le sue cose sulla memoria che ha. Se a un certo punto il processo P2 viene a subire, prima o poi, insomma, anche lui subirà la sua premessa, verrà in qualche modo sospeso, ci sarà bisogno di far girare di nuovo P1. Allora qui c'è una sezione di memoria molto, molto stretta. Quando deve girare di nuovo P1, non c'è posto per tutta la memoria di P1. Allora adesso non è detto, se quando gira P1 gli basta questa memoria che ha qui, lui va avanti con quella che ha lì. Ma per esempio, se dentro qui c'è un codice di una move che fa riferimento a un indirizzo virtuale che è cioè una move che deve scrivere in un indirizzo virtuale che è dentro l'area di memoria che è finita dentro lo swap, allora bisogna rifare un altro swap, ok? E quindi cosa succede? Com'è che può funzionare senza far impiantare il mondo? Bisogna che, come dicevo prima, questi meccanismi siano gestiti direttamente a livello della CPU, cioè ogni volta che c'è una move, sì, queste cose vengono fatte in hardware. Allora, tra le cose che fa in hardware, ci sono tutte queste tabelle nelle quali vede dov'è l'indirizzo fisico corrispondente. Ma se non c'è, in queste tabelle ci sarà scritto un codice per dire non c'è. E magari ci sarà scritto anche il settore dell'hard disk dov'è. Però cosa succede? A questo punto facciamo che il nostro processo di quello che avevo fatto blu, il nostro processo blu che si chiama P1, ok? Il nostro processo blu P1 fa una move e vuole scrivere in un, poniamo l'indirizzo 0, all'indirizzo virtuale 0, o l'indirizzo virtuale 0 l'avremmo swappato fuori, ok? Ci scriviamo 1. Questa move qui cosa fa? Questo 0 virtuale non c'è adesso in memoria fisica. La CPU lo sa, perché può avere accesso a quelle tabelle di cui vi dicevo prima. Allora, siccome non c'è, che cosa deve succedere adesso? Vediamo se...
Deve partire quel programma.
Deve partire il sistema operativo. che ha il compito di fare un'operazione di svuoto e andarsi a recuperare questi numeri. Ma come fa la CPU a lanciare qualcosa, a lanciare un programma del sistema operativo, mentre fa un'istruzione qualsiasi come una VU? Ancora? Un'eccezione. Qui c'è un'altra eccezione, quell'altra di prima era un'eccezione mortale. Quando scattava l'eccezione del memory protection fault, morte nera, programma interrotto e... Questa invece è un'eccezione normale. È un'eccezione normale che, diciamo, c'è questa move, ha un indirizzo che non è memoria virtuale, non è memoria fisica adesso. Allora cosa succede? Scatta la ISR, questa qui è un'eccezione che si chiama page fault. E questa non la vedrete mai fuori in una finestrina, perché non è un'eccezione di quelle che ti vanno a inchiodare il programma, è un'eccezione di quelle che succedono migliaia e migliaia di volte al secondo e noi non ce ne accorgiamo neanche. Non c'è, ok, va bene, ma allora salta alla ISR del page fault, che è parte del sistema operativo, e il sistema operativo va e cosa deve fare? C'è il gestore della memoria che va a vedere un po' come si è messi con la memoria. Dice, ok, vabbè, qui adesso deve girare più uno. Supponiamo che va a vedere in qualche modo, ci sono dei bit che vengono segnati, va a vedere chi è, qual è l'area di memoria che è stata usata meno di recente. Se è stata usata 30 secondi fa, è facile che non ne abbia bisogno nei prossimi microsecondi. Per cui è quello il pezzo di memoria che devo trasferire nello svuoto. E allora che faccio? Tiro via. Vogliamo che sia questo il pezzo. Ho preso di proposito un pezzo diverso da quello di prima. Quindi il processo 1, pagina 1, viene preso e sbattuto fuori, swap out, viene sbattuto fuori nell'area di swap, ci sarà anche il processo 1, pagina 1. E poi però quello che ci mancava, che era il processo, diceva processo 1, pagina 1, processo 1, pagina 1, viene ripreso dalla memoria, operazione di swap in, viene ripreso dall'hard disk e messo in memoria. Quindi qui ci finirà di nuovo il processo 1, pagina 1. E quello, e finito questo, tutta questa roba qui viene fatta dalla gestione della memoria. Alla fine ci sarà una IRET che ritorna che fa ritornare dove? Fa ritornare qui. Solo che questa, vi ricordate le IRET nell'interrupt normale? Andavano sempre in istruzione successiva dopo. Questa qui invece, le IRET dei page fault vanno nella stessa istruzione. Quindi cosa fanno? IRET viene qui, torna alla stessa istruzione, solo che a sto giro l'indirizzo virtuale 0 c'è in memoria. Quindi adesso funziona e va avanti. Adesso funziona e va avanti. Quindi diciamo, è un meccanismo complicato fatto di mattoni semplici. Quindi in pratica questo, e badate bene, con un grandissimo supporto dell'hardware. Se la CPU non aiutasse in questo modo così profondo il sistema operativo nel fare la memoria virtuale, quella non sarebbe nemmeno implementabile. Come dicevo prima, i primi sistemi di memoria virtuale non hanno funzionato, non sono riusciti a farli funzionare in modo efficiente, perché ogni volta che facevi una move dovevi farne 5 per andare a vedere la protezione, per fare la mappatura della memoria virtuale a fisica, e quindi il computer andava 5 volte più lento di quello che doveva andare. E quindi, siccome a quei tempi i computer costavano un sacco, i sistemi operativi commerciali primi che tentavano di fare queste cose non funzionarono. Col supporto della CPU invece, che ha questi meccanismi automatici e trasparenti per il programmatore, perché il programmatore fa il suo move normalmente e dopo ci pensa, con questa eccezione del sistema operativo, a sostituire sotto il suo naso, senza che lui neanche se ne accorga, gli indirizzi, cioè a fare le operazioni di swap. Quindi sì. Suo PIN e suo PAN. Quindi l'idea è questa qui. Domande? Ecco, quando diciamo sistema operativo di non usare la memoria virtuale, quello che succede è che non devono fare l'operazione di swap. Il resto c'è ancora. Cioè, nel momento in cui un processo richiede della nuova memoria e per avere quella memoria bisognerebbe cacciare via dell'altra, della memoria di altri processi facendo uno swap, in quel momento no. Quella cosa viene negata, viene fuori la finestrella che dice non c'è più memoria. Invece se la memoria virtuale è abilitata, succede questa cosa qui. Perché vi dicevo, quando facciamo una partizione di swap, la facciamo massimo il doppio della RAM che abbiamo, ma con molta RAM il doppio forse troppo, perché vorrebbe dire che con 2 giga di RAM abbiamo 4 giga di swap area, che se la andiamo a riempire tutta e 6 giga di memoria virtuale, ok? Va bene, 6 giga di memoria virtuale, però se riempiamo tutta la memoria sull'hard disk, cioè se quel doppio di memoria che va sull'hard disk la usiamo tutta, il computer è già inchiodato da un bel po', quindi è inutile allocarne tanta, perché tanto se avessimo la sventura di usarla tutta, il computer andrebbe in quello che viene detto thrashing. Cos'è il thrashing? È quando c'è un continuo andirivieni di pezzi di pagine di memoria dalla swap area alla memoria fisica. E questo può succedere quando io sono abituato a aprire sempre un sacco di finestre. Se quando switchiamo da una finestra all'altra, io una finestra che ho lasciata lì per 3 ore, quella lì è uscita dalla memoria tranquillamente tutta, e non c'è niente di quel programma in memoria in quel momento. Quando faccio alt tab per andare a quella finestra, si sente il computer che macina e poi dopo riparte il programma. Cos'è successo? È successo che è andato sull'hard disk a caricare dei bei pezzi di memoria di quel processo lì, che adesso servivano di nuovo. Ma naturalmente se io ho x RAM e 2x di swap area, e stiamo parlando di numeri grandi, con numeri piccoli no, ma stiamo parlando di giga e più, se continuo a fare dei grandi traffici di giga fra la memoria e la swap area, il computer perde tempo soltanto a fare queste, cioè tutto il suo tempo va nello swap. E allora siamo in quella situazione che viene di thrashing, in cui il sistema non manda più avanti i processi, manda soltanto avanti se stesso, si incarta e non... È una situazione che succede anche quando ci sono quelli che vengono detti memory leakage, una situazione tipica che succedeva una volta, succedeva assolutamente sempre in Linux. E ho detto in Linux? No, in Windows volevo dire. I programmi scritti in C o in C++ devono allocare esplicitamente la memoria e deallocarla esplicitamente. Quindi se uno alloca un giga di memoria perché deve fare delle cose complesse in memoria e poi si dimentica di allocarle, quando il programma si chiude, quelle rimangono lì, ti mettono una trave in mezzo alla memoria e dopo tu ci devi girare intorno. Certi programmi, quindi, che si aprono, certi processi che si aprono molte volte, se ogni volta lasciano lì qualche mega di memoria, alla fine tutta la memoria viene presa e succede il thrashing. Quando Windows va in thrashing, la maggior parte delle volte è perché c'è questo memory leakage. Ogni processo che viene... Ci sono certi processi un po' bacati che quando si chiudono non liberano la loro memoria, e quindi quella rimane lì, e anche se non usata occupa posto, poi ce ne sono degli altri che ne hanno bisogno e via, cominciano queste cose qua. Adesso con il .NET Framework che ha la memoria gestita dovremmo essere al riparo da queste cose, perché come vedete tante volte c'è il garbage collector che va a vedere la memoria che non è stata usata recentemente e la libera, e quindi, cioè che non è, no, che non è usata non recentemente, che non è usata più, quando vede che non c'è nessun variabile che punta più una certa area di memoria, per libera, si può buttare via. E quindi con la gestione automatica della memoria queste cose tendono a succedere di meno. Ok. Per tornare un attimo però alla domanda di prima, quando noi disabilitiamo la memoria virtuale, di fatto non è che disabilitiamo il meccanismo della memoria virtuale, non concediamo più al sistema di espandere la sua memoria utilizzando l'area di sviluppo. Con computer che hanno 2, 3, 4 giga, questo è assolutamente legittimo, diciamo, perché tanto con 3 giga, con 4 non li adopera tutti interi, con 3 giga di roba ne apri un bel po' di programmi, anche costosi dal punto di vista della memoria, per cui di avere lo swap ti interessa molto relativamente. Però il meccanismo della la mappatura fra indirizzi virtuali e indirizzi reali rimane ancora in Windows, anche se io escludo la memoria virtuale, perché non è che escludo proprio la memoria virtuale, escludo lo swap e basta. E questo vale in tutti gli altri sistemi, cioè il sistema è basato sul meccanismo della memoria virtuale, tutti i processi d'utente usano indirizzi che non sono fisici, perché la mappatura fra indirizzi fisici e indirizzi virtuali è compito del sistema operativo, e c'è anche la protezione di mezzo. Se non avessimo memoria virtuale non avremmo nemmeno la protezione, e quindi è solo lo swap che viene disabilitato.
Un'altra roba, niente, mi era venuto un flash, me lo sono dimenticato.
Passiamo a un'altra cosa.
No, altre domande? Se c'è qualche dubbio?
Ma allora
con 512 mega e niente swap è molto presto finisce la memoria. Però se il computer è lento, anche se gli metti un giga di swappare, dopo vai abbastanza presto in trashing, voglio dire. Dopo il sistema operativo tende a sapere, perché hanno fatto le simulazioni, quelli che l'hanno fatto, a sapere quant'è mediamente la memoria virtuale che si può accettare, diciamo così. E quindi, diciamo così, se uno apre troppo finestre, a un certo punto dice di memoria non ce n'è più. Anche se, voglio dire, se c'è un disk da 1 tera, in linea di principio lui potrebbe continuare, almeno Windows c'ha il pagefile.sys, mi sembra che si chiami, page perché c'è la paginazione, quello lì è la sua area di Windows, è un file grosso che si trova sotto C, potrebbe crescere a dismisura. Se uno gli dice ok, nessun limite, c'ho un hard disk di 1 tera, vabbè, alloco 1 tera di memoria per un programma, è possibile, naturalmente dopo ci sono le conseguenze del trashing molto prima di arrivare a 1 tera.
Ma anche se il hard disk funziona come l'area, come la RAM, quindi volatile, una volta spento?
No, diciamo nell'hard disk funziona come la RAM, una volta spento si ricomincia da capo, non tanto perché i dati ci sono, nella memoria virtuale ci sono, tant'è vero che c'è qualche hacker che tenta di andare a prendere le password dall'area di swap. Però se spegni di brutto un computer, tutti quanti i puntatori che ti hanno gestito il lavoro sono spariti, e quindi là c'è dell'informazione che non riesci più ad andare a riprendere. a meno che tu non sappia bene come funziona. Però dopo lo svenimento, siccome perdi del tempo per niente. Cioè, vuol dire, quando riaccendi il computer, i numeri che ci sono là non li consideri, cominci a scriverci sopra, non perdi tempo a cancellarli, ma come se l'avessi fatto.
Vengono considerati vuoti, non portano
sì. Una presa. Io direi così, adesso non sono dentro il sistema operativo tanto da potertelo dire con certezza, ma sì, perché siccome la memoria è volatile, allora anche la memoria virtuale, i suoi puntatori, tutto quanto, sono tutte cose che vengono gestite in memoria RAM, perché devono essere velocissime nell'accesso. E poi quando un processo gira, dalla RAM vengono trasferite dentro la CPU, in modo che tutte queste move, questi controlli che fa, vengono fatte dalla CPU in pochi nanosecondi. E quindi se si spegne, lo stato di quella roba lì è necessariamente perso, e quindi la prossima volta che si accende, tant'è vero che tu, non so, prendi una distribuzione di Linux con un'area di swap, ne installi un'altra, usi la stessa area di swap, una volta usi una, no? L'ho fatto tante volte, quindi sono sicuro che funziona, una volta usi l'altra, non se ne accorge neanche, che lui va a scrivere nell'area di swap e a leggere, ma quando si accende è come se fosse vuota. Si può anche formattare l'area di swap, però non è che lui la formatta tutte le volte che lo accendi, lui usa, ci scrive, prima ci scrive e dopo legge quello che c'è scritto.
Succede una roba vecchia. Windows non è così, perché ogni installazione di Windows ha il suo file system.
Sì.
E quindi prendere la memoria, e poi lì puoi usare due Linux e avere uno solo sì. Suo.
Esatto. No, in Windows hai due Windows, ciascuno di due c'ha la sua page file.sys. Oddio, non so se si può condividere, ma di sicuro non ci hanno pensato la Microsoft, anzi se ci hanno pensato hanno fatto qualcosa per ostacolarlo, che è chiaro che loro vogliono che un computer, un sistema operativo, una licenza, per cui non hanno nessun interesse a fare in modo che l'area di web sia condivisa. E questo per la memoria virtuale. Quindi vedete come le eccezioni, l'hardware aiutino il sistema operativo nel suo funzionamento. Senza quelli il sistema operativo eseguirebbe a una velocità inaccettabile. L'altra cosa che vi volevo dire è quella dell'architettura stratificata dei sistemi operativi, no? Che non c'entra con la memoria virtuale, anche se uno degli strati potrebbe essere considerato la memoria virtuale. Allora, queste architetture a strati sono presenti nei sistemi software e hardware, non solo nel campo dei sistemi operativi. Per esempio, il .NET Framework è uno strato di software oltre al quale, cioè è un insieme di strati di software. Così come un sistema operativo o una rete di computer. Sulla rete di computer avremo che vedere bene quest'altra anno. Sul sistema operativo vediamo poco adesso. Allora, si può considerare che un sistema operativo sia costituito da una serie di strati, di strati funzionali, che partono in mezzo dall'hardware. Okay. L'hardware è un pezzo di silicio e di altri semiconduttori più o meno fotografati in modo strano e passati in processi chimici svariati, più diversi, che fa delle cose, però quello che può fare l'hardware da solo non ci dà un computer, quindi bisogna aggiungere all'hardware il sistema operativo. Quindi la schematizzazione più semplice è questa: abbiamo l'hardware, abbiamo il sistema operativo e abbiamo i programmi d'utente che possono utilizzare, supportati dal sistema operativo. Il sistema operativo in questo senso nasconde l'hardware. Linux è un sistema che funziona con decine, ormai direi centinaia, di diversi computer, architetture di computer. Funziona con l'ARM, funziona con l'x86, funziona con il PIC. Non so se l'avranno fatto funzionare anche con il PIC, anche se devono aver fatto un po' di fatica, non lo so, sinceramente non so, forse l'unico dove non riesce a funzionare il PIC, che ha così poca assistenza hardware, che devono fare un Linux, se l'ha fatto un Linux l'hanno dovuto castrare davanti.
Nei
cellulari di solito hanno degli ARM come architettura, l'architettura RISC, vabbè, comunque quello gira da qualsiasi parte, e i programmi scritti per Linux però funzionano allo stesso modo. Quindi in pratica il sistema operativo veste l'hardware con una serie di funzionalità che lo fanno diventare diverso. È come avere una macchina virtuale costituita dall'hardware più il sistema operativo, che è molto diversa dalla macchina fisica che abbiamo effettivamente su. Quindi un hardware ARM con Linux, ti puoi fare girare questi programmi che girano con un hardware x86 con Linux, cioè gli stessi programmi, diciamo, vabbè, magari identici non possono essere, perché se sono compilati a livello di macchina, a livello di codice di macchina, cioè devi ricompilare, compili lo stesso codice scritto in C, esatto, prendo il compilatore per l'ARM, compilo questo programma scritto per Linux per l'ARM e quello girerà su quel computer là. Prendo lo stesso programma, lo compilo con il compilatore per x86 e quello gira con un x86. Quindi vedete che il sistema operativo aggiunge è un livello di astrazione. Il solo hardware da solo fa delle funzioni più basso livello, meno astratte di quelle fatte dal sistema operativo. E i programmi esterni non vedono più l'hardware. Vi ricordate che dicevo che nei sistemi operativi moderni gli interrupt sono tutti assorbiti dal sistema operativo? In verità, nei sistemi operativi moderni, quello che vedono i programmi esterni è un device virtuale che non esiste. E il driver del device fa in modo di imbrogliare gli strati superiori e presentare, se uno ha una scheda video ATI o ha una scheda video, che forse sono quelle più particolareggiate, però diciamo, se uno ha una scheda USB di un produttore, una scheda USB di un altro, ci mette sul driver e il software sopra funziona come se fossero identiche, perché ogni device che funziona su Windows deve rispondere, deve presentare a chi lo usa una macchina virtuale, diciamo così, standardizzata. Quindi devono essere i programmi che stanno fuori vedono una cosa del tutto diversa da quella che c'è sotto. E questi sono due strati di sistema operativo, due strati soli. In verità ce ne possono individuare tanti di strati, questa è la schematizzazione più semplificata. Gli strati che vi disegno sono quelli che ho messo nei miei appunti, che si potrebbero questionare tranquillamente l'ordine con cui sono messi e così via. Vediamo così, vi scrivo quello che c'è nei miei appunti. Gestione dei processi, tipicamente questo è lo strato che sta più vicino. Adesso lo disegno così in un diagramma che qualcuno dice a cipolla, quindi uno prende la cipolla, lo taglio, trovo tutti gli strati concentrici. Poi naturalmente il cerchio comincia a diventare ingombrante e dà fastidio disegnarlo. Quindi noi adesso sviluppiamo la nostra cipolla, la apriamo e gli strati li disegniamo in orizzontale. Okay? Quindi l'hardware è quello che abbiamo di fisico. Sopra ci mettiamo la gestione dei processi. Cosa farà la gestione dei processi? Qualcuno che provi a indovinare.
Very good.
Sì, the preemption, tutte quelle parti che abbiamo visto sui processi, lo stato del processo, ready, run, tutti quegli cambi che abbiamo visto, il descrittore di processo, la creazione e distruzione di un descrittore di un processo. E quindi il programma che sta qui è come se vedesse più di una CPU, perché ogni quando un programma che sta qui chiede di creare un processo, quel processo lì funziona come se avesse a disposizione per sé una CPU. Ogni processo ignora di fatto quante sono le CPU su quel computer e considera come se dovesse utilizzare una CPU per sé, sostanzialmente. Magari finisce che in un sistema multiprocessore dove ci sono 10.000 processori è anche facile che succeda proprio questo, che un processo utilizzi una CPU per girare solo lui, ma lui considera comunque di girare, cioè funziona come se avesse una CPU a sua disposizione. Quindi chi sta qui vede una macchina virtuale estremamente diversa dalla macchina fisica che c'è sotto, perché già c'è la multiprogrammazione e di fatto è come se vedesse più di una CPU. Poi io ci ho messo naturalmente l'ordine che è qui è io l'ho preso un po' dalla letteratura, un po' inventato, ma è un ordine diciamo logico di funzioni. Mentre ci allontaniamo le funzioni diventano sempre più astratte. Poi qui c'è gestione della memoria. Allora, se il sistema operativo ha memoria virtuale, chi sta sopra di qui non usa indirizzi fisici. Questi qua useranno indirizzi fisici, chi sta sopra usa soltanto indirizzi virtuali. Le sue move le fa su degli indirizzi virtuali. Il gestore della memoria è quello che realizza quello che abbiamo detto oggi, swap, non swap, gestisce l'eccezione della move di protezione, l'eccezione di page fault. Tutte quelle cosette lì le deve fare il gestore della memoria. L'allocazione. Quando un programma che sta fuori qua ha bisogno di memoria, lo chiede a questo strato di software. C'è una call, ha una chiamata, ha modo di chiederla questa cosa. Insomma. Poi ci ho messo gestione dell'IO, anche se questo è abbastanza questionabile, nel senso che potrebbe stare benissimo di sotto della gestione della memoria. Nei sistemi operativi veri queste cose si intersecano parecchio e non ci può essere un'architettura così lineare. Sono sistemi incasinati che vengono fuori da esigenze specifiche e quindi molto spesso certi strati vanno più a fondo e così. Gestione dell'input output cosa farà? Assorbe gli interrupt. Quando ci sono degli interrupt quindi aspetta, mettiamoci qui, ci faccio una scritta in un altro colore. Allora, gestione dei processi, la macchina virtuale che si vede così è come più di una CPU. Perché a questo livello qui c'è multiprocessing, quindi quelli che vivono qua sopra possono creare i processi e fare. Vedono, per ciascuno di questi processi possono considerare che ci sia come una singola CPU. Poi qua, gestione della memoria. Qui c'è la memoria, questi che vengono qua, vivono qua, vedono la memoria virtuale. Quindi usano indirizzi virtuali, non indirizzi fisici. Poi, gestione dell'input output. I dispositivi sono virtuali. Vi accennavo prima. Il chipset USB non ci importa come è realizzato, perché il produttore che l'ha fatto ci dà il driver. Quando abbiamo il driver, i programmi che stanno sopra vedono tutti gli USB come se fossero uguali. Sanno dove andare a trovare i dati che vengono, sanno dove trovare l'area di memoria, come si fa a programmarli. È un dispositivo virtuale, virtualizzato, diciamo così. Un'altra cosa importante che c'è e che possiamo mettere negli strati è quello che viene più file system. Anche questo non è detto che sia lassù, per esempio i dispositivi, la parte di gestione di IO potrebbe aver bisogno di file, E allora
l'architettura non può essere così.
Il file system che cos'è? È la parte del sistema operativo che fa i file. Se non ci fosse un file system, si avrebbero dei pezzi di hard disk parpagliati. Cosa deve fare il file system? Deve tenere traccia dei file, quindi deve avere una tabella, di solito questa sta sull'hard disk, dove ci sono tutti i nomi dei file e i settori, almeno dove comincia ciascuno dei file. Poi deve gestire, mettere insieme in un file logico che ha un certo nome simbolico, prova.txt, quello è il nome simbolico che noi gli diamo, non ha niente a che vedere con i settori. Noi non sappiamo, per fortuna non sappiamo dove stanno fisicamente, c'è lui in mezzo. Qui io adopero i file che al di sotto non esistono. Quando chiede il nome di un file, il sistema operativo va in memoria, una tabella a vedere, nella cartella, la cartella è una specie di tabella dove ci sono tutti i riferimenti a vedere se c'è prova.txt. Presa. E se lo trova, va a seguire i riferimenti settore per settore e prende tutto il contenuto di quel file e ce lo può dare a pezzi. Se il file è grande ce lo darà un po' alla volta, ma diciamo così, se non ci fosse il file system noi saremmo costretti a ricorrere a singoli settori sull'hard disk. Il file system quindi ci mette a disposizione un sistema complesso per la gestione delle informazioni dentro i file. Cioè il concetto di file viene realizzato a questo livello. E questi sono i livelli che ho messo nella mia architettura gerarchica. Naturalmente è del tutto arbitraria, diciamo così. Nei sistemi operativi veri le cose sono abbastanza più complicate. Una cosa c'è da dire: il sistema operativo deve dare tutte queste funzioni, cioè il sistema ci deve essere, la gestione della IO, della memoria, dei processi, ci devono essere tutti. Allora, c'è da dire che cos'è il kernel di un sistema operativo. Il nome l'avete sentito un sacco di volte, senz'altro.